Buon lunedì a tutti voi da Carlotta Moccetti, torna alla consulenza, ben ritrovati. Oggi vogliamo parlare di numerosi temi legati ai consumatori, per questo abbiamo invitato Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Buongiorno Ivan.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Voi siete sempre all'opera, fate grandi, importanti lavori dietro le quinte, raccogliete un po' tutto quello che anche i nostri ascoltatori, ma la popolazione in generale, ha da segnalarvi per quanto riguarda disagi, truffe, preoccupazioni. Insomma, lo dice anche il vostro nome, voi vi occupate di consumi e quant'altro. Allora, ci sono numerose tematiche che vi stanno occupando molto in questi ultimi tempi. Vogliamo magari partire proprio, apriamo con qualche raccomandazione legata alla situazione attuale per quello che riguarda i viaggi. Anche tra i nostri ascoltatori ci saranno numerose persone preoccupate per la situazione, ci arrivano regolarmente notizie anche un po' drammatiche per quello che riguarda chi si deve spostare, deve prendere anche dei voli. Ci arriva già anche qualche anticipazione allarmante su quello che potrebbe essere poi l'estate. Abbiamo sentito parlare di crisi per quello che riguarda i carburanti, visto che si sono alzati tantissimo i prezzi e quello che sarà la fornitura verrà sicuramente diminuita, e si parla quindi di viaggi annullati, voli d'aereo cancellati, eccetera. Questo riguarda il futuro e alcune persone sono un po' disorientate sul ma cosa succederà, prenoto, non prenoto, potrò andare in vacanza, evito di volare, magari cercherò delle situazioni alternative, potrei viaggiare in treno, potrei viaggiare in nave. Ecco, cerchiamo di dare qualche risposta, ma anche tra i nostri ascoltatori qualcuno avrà sentito del collega, l'amico, magari addirittura il parente che si è trovato all'improvviso anche all'estero e con quello che è successo rimasto bloccato, non poteva tornare, i suoi voli sono stati cancellati, situazioni davvero difficili. Avete raccolto molte segnalazioni, molte preoccupazioni?
Allora, diciamo che il tema dei viaggi è un tema tutti gli anni, nel senso che comunque ci sono problematiche che possono capitare di vario tipo, e quindi consumatrici e consumatori si rivolgono poi a noi per cercare di affrontare questi problemi. Noi cerchiamo anche sempre di informare, di sensibilizzare, perché è meglio prevenire piuttosto che trovarsi poi in queste situazioni difficili. Chiaramente adesso, con questa situazione di conflitto in Medio Oriente, c'è una situazione però particolare. Noi per esempio siamo stati contattati da persone che avevano prenotato viaggi magari in paesi come l'Egitto o il Marocco, che non sono di per sé coinvolti nel conflitto, però che non se la sentivano più di fare questi viaggi e pensavano di poterli annullare, insomma, venendo rimborsati. E quello che è importante dire in questi casi è che generalmente non è così. Diciamo che se non ci si sente sicuri di fare un certo viaggio, questo non vuol dire che si ha diritto a un rimborso. Bisogna guardare, a meno che ovviamente il Dipartimento federale degli Affari Esteri non emetta delle raccomandazioni ufficiali riguardanti insomma i viaggi in un determinato paese, altrimenti non ci si può aspettare rimborsi, perché non c'è una situazione, diciamo, di diritto straordinario di disdetta. Quindi questo è importante sottolinearlo. È anche importante sottolineare che se si ha un'assicurazione viaggio bisogna vedere cosa effettivamente copre questa assicurazione viaggio, come sono le condizioni dell'assicurazione specifica, e non dare per scontato che sia coperti, ecco, da un certo tipo di problematica. Bisogna veramente verificare bene le condizioni. Le assicurazioni possono anche essere diverse una dall'altra, e quindi bisogna verificare bene prima di partire. Magari per il futuro mi sento di pensando ai prossimi mesi, anche perché speriamo ovviamente che questa situazione si risolva il prima possibile, ma in ogni caso l'impatto è destinato a durare, a particolare attraverso i prezzi del carburante, per molti mesi. Magari questo è un anno nel quale cercare di essere più prudenti del solito, quindi per esempio quando si riserva un hotel, riservare con la possibilità di annullamento. Perché dico questo? Perché c'è il rischio che quest'anno verranno annullati molti più voli del solito per problemi in particolare legati al carburante. Quando viene annullato un volo, chiaramente si riceve il rimborso per il volo, ma non, questo non significa che si riceverà poi un rimborso per l'alloggio che si è riservato. E quindi questo forse non è l'anno giusto, diciamo, per rischiare, conviene prenotare con possibilità di disdetta. Perché insomma appunto è una situazione veramente difficile da prevedere.
Beh, c'è già parecchia carne al fuoco. Io ricordo i nostri numeri di telefono se volete scriverci, magari addirittura per raccontarci un'esperienza che avete fatto voi in prima persona oppure avete sentito da qualcuno che conoscete che si è trovato in difficoltà, che cosa è successo, come poi si è risolta questa situazione, oppure potete evidentemente porci anche le vostre domande. Scriveteci allo 076 321 1113, se invece volete chiamare 0848 030808. Abbiamo controllato proprio la situazione di questi ultimi giorni, di queste ultime ore, lo sapete, è stato raggiunto per il momento un cessate il fuoco tra le parti coinvolte, quindi forse è stato fatto un passo verso la de-escalation. Resta però chiaramente una instabilità e ci sono dei rischi locali, quindi anche se alcuni spazi aerei sono stati riaperti e altri restano chiusi o limitati, è chiaro che la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Chi non ha letto di gente proprio che è stata colta di sorpresa è rimasta bloccata non solamente nei paesi coinvolti ma in paesi lontani che prevedevano però delle rotte aeree per il rientro verso l'Europa, che dovevano sorvolare questi spazi aerei chiusi, quindi si sono trovati con voli totalmente cancellati. Per rientrare hanno dovuto riacquistare dei voli che poi avevano dei prezzi assolutamente esorbitanti. Ho sentito di gente che ha pagato oltre 5.000 franchi per un biglietto d'aereo di ritorno dall'Asia, per esempio, no? Avete sentito anche voi di questi casi?
Sì, effettivamente questo è un altro problema. Chi si è trovato, chi ha avuto, diciamo, la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, e in quel caso sono veramente situazioni difficili, perché ci si trova magari veramente costretti a pagare delle cifre, come dicevi, veramente esorbitanti. Purtroppo lì non è che c'è molto da fare ormai, vista la situazione in cui ci si trova. Chiaramente magari una cosa pensando, sì, che si può dire pensando al futuro anche da quel punto di vista, verificare la propria copertura assicurativa quando si fanno dei viaggi e insomma cercare di valutare bene anche scenari come dire che si spera non si avverino, ma che rischi che potrebbero avverarsi, ecco.
Io ho provato anche a telefonare ad alcuni tour operator, nel senso a delle agenzie viaggio, mi hanno detto che in generale quando una persona acquista un pacchetto con loro, poi praticamente viene garantito da questa persona, da questa organizzazione che vende il pacchetto, anche la gestione dei propri clienti. Quindi se si trovano con dei voli cancellati, cercheranno loro di aiutarli, di provvedere a prenotare il loro rientro con altri sistemi, altri voli, insomma. Il problema è che al giorno d'oggi tantissima gente organizza da solo, quindi va direttamente sul portale della compagnia aerea, acquista eccetera, e poi riuscire a parlare con un eventuale ufficio clienti diventa difficilissimo, e in ogni caso in generale non si assumono nessun tipo di responsabilità.
E queste sono situazioni in cui sì, la possibilità di avere qualcuno a cui rivolgersi, un'agenzia, insomma, potrebbe veramente fare una grandissima differenza. È chiaro, difficile saperlo prima, no? Magari le persone che si sono trovate in questa situazione e che avevano prenotato per conto loro potrebbero dire: ma io come potevo immaginare? Però è vero che è un fattore da tenere in considerazione. Magari per certi tipi di viaggi in certe parti del mondo non fare tutto da soli può essere l'idea migliore.
Ecco, proprio un nostro ascoltatore ci scrive dicendo: viaggio in Egitto, ultima settimana di aprile, quindi quali sono i rischi? che cosa fare, e poi dice devo ancora prenotare.
Allora, ovviamente i rischi, noi non possiamo sapere come si evolverà la situazione. Quello che si può dire è che di per sé l'Egitto non è coinvolto in questo conflitto, quindi non dovrebbero esserci rischi diretti, però diciamo bisogna essere consapevoli che si potrebbe ritrovarsi a dover viaggiare in una situazione, come dire, magari scomoda, con notizie anche piuttosto spaventose, e dopo lì, se, come abbiamo detto prima, se si vuole annullare, non è detto che si possa avere un rimborso. Quindi bisogna pensare, se ci si sente a proprio agio, ecco, a pensare a un viaggio di questo tipo nei prossimi mesi. In ogni caso, quello che sconsiglio è di dare per scontato che la situazione si risolva in fretta. Le notizie cambiano da un giorno all'altro, e semplicemente pensare, non so, magari ma io vado fra un paio di mesi, sicuramente le cose fra un paio di mesi saranno andate a posto, non è detto, purtroppo.
Ecco, una cosa importantissima che hai sottolineato prima è, penso più o meno tutti quando prenotano un viaggio pensano anche ad un'assicurazione, quindi probabilmente, avendo stipulato questa, ci si crede più o meno protetti in una botte di ferro. In realtà ci sono tante clausole, una di queste è se, cioè non solo una, ma se vengono annullati dei voli o dei viaggi a causa di particolari condizioni meteorologiche. Pensiamo per esempio quando tutti si ricorderanno ancora questa eruzione vulcanica, per cui a un certo punto non si poteva sorvolare lo spazio dell'Islanda e erano stati spostati, cancellati tantissimi viaggi. Questo non veniva contemplato. Sembra strano, eppure no, non viene assolutamente contemplato la guerra. E ci sono altri particolari motivi per cui vanno lette molto bene le condizioni. In ogni caso, la maggior parte delle assicurazioni fa riferimento a quanto decide il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Quindi se da questo dipartimento arriva la chiusura, non è possibile partire per l'Egitto, allora il viaggio viene protetto. Se non c'è un'indicazione in questo senso, dicono se avete paura potete non andare, ma noi non vi rimborsiamo nulla.
Esattamente, hai fatto bene anche a sottolineare il fatto che ci sono tutte queste cause, diciamo, di forza maggiore, hai citato l'eruzione vulcanica, in cui diciamo le compagnie aeree o comunque le aziende che dovrebbero rimborsare sono ritenute, come dire, cioè non hanno nessuna colpa, no, in quello che è successo, e quindi non sono tenute a rimborsare. Questo è importante ricordarlo. Sulle assicurazioni è un grosso tema quello a cui accennavi, cioè il non dare per scontato di essere coperti da una determinata cosa, perché si pensa ho un'assicurazione, sicuramente sarà incluso. Bisogna veramente guardare le condizioni, magari prima di stipulare l'assicurazione, oppure se si ha già un'assicurazione verificare come si è messi, perché magari si può anche modificare, aggiungere delle coperture in più. Ecco, spesso capita questa cosa, cioè persone che hanno un'assicurazione, in realtà hanno una copertura, però in realtà non copre quello che pensavano, e poi si trovano appunto molto deluse, perché si dicono anche ma quindi io ho pagato comunque questa assicurazione anche magari per molto tempo, poi però quando mi è arrivato il momento di averne bisogno in realtà non mi è servita a niente. Bisogna proprio verificare che tipo di coperture si hanno.
Ecco, un'ascoltatrice ci scrive: se dovessi partire per il Giappone questa settimana, le compagnie aeree garantiscono una rotta sicura, si fa lo scalo in Germania e poi c'è un volo diretto.
Sì, quindi è importante informarsi prima di partire, in effetti anche con gli aggiornamenti, no? Vedendo in base a come evolve la situazione, seguire cosa dicono le compagnie aeree, tenersi aggiornati. E per poter essere, insomma, sul pezzo, non ritrovarsi con una brutta sorpresa da un momento all'altro.
Ecco, ci sono delle persone che comunque, per esempio in Giappone o in altre parti dell'Asia, sono in questo momento, devono rientrare, avevano acquistato un volo con una compagnia degli Emirati Arabi che quindi non vola, non garantisce i voli e lo scalo, sono andati, in questo momento non possono tornare, stanno aspettando di avere notizie se il volo ci sarà o meno. Evidentemente è una situazione molto tesa, molto difficile.
Queste sono sì forse le situazioni più difficili, trovarsi tra virgolette intrappolati da qualche parte, c'è una questione di denaro in più che bisogna spendere, ma anche di un disagio veramente importante, no? Che magari poi comporta delle conseguenze, anche se avevano dei piani per le settimane successive, tutto deve essere modificato. Quindi sono delle situazioni veramente difficili alle quali purtroppo, una volta che si è in quella situazione, non c'è molto da fare.
Ecco, quindi tornando ai consigli per la prossima estate, è vero, come dicevi, che qualcuno dice sì, però magari ora di agosto, settembre, quando poi andremo in vacanza, le cose forse, speriamo, saranno cambiate, si saranno assestate, però potrebbe essere interessante valutare dei mezzi di trasporto alternativi, cambiare le destinazioni, ma soprattutto, come stavi dicendo, fare attenzione alle cancellazioni. Se uno decide di riservare da solo il viaggio e quindi utilizzare questi portali dove si può fare tutti da soli, valutare le cancellazioni gratuite fino a pochi giorni dalla partenza. Si spende qualche soldo in più, però se per caso succede qualcosa, magari si perde il costo dell'aereo, se non può essere rimborsato, ma almeno quello più importante dell'albergo è ancora cancellabile.
Assolutamente, forse è un anno appunto in cui essere un po' prudenti, non andare magari al risparmio totale per non spendere quei magari anche pochi franchi in più per avere la possibilità di cancellare, perché poi magari non, diciamo, le cose si risolvono per il meglio, non ci sono conseguenze sulle proprie vacanze, in quel caso non, insomma, bene così, però meglio essere un po' più tutelati quest'anno, anche perché se anche le cose dovessero risolversi in fretta dal punto di vista del conflitto, comunque l'impatto sul prezzo dei carburanti non se ne andrà in fretta, il rischio di annullamento dei voli è destinato a restare almeno per un po', e appunto un volo annullato può poi causare tutta una serie di problemi a catena se non si ha la possibilità di annullare l'alloggio e altre attività già prenotate per la propria vacanza.
È arrivato un messaggio un po' lungo, ve lo riassumo, a proposito degli annullamenti con le compagnie assicurative. Qualcuno ci dice, vi ricordate sicuramente di quanto è successo poco più di un anno fa a Valencia, quando c'è stata questa grande alluvione. Noi dovevamo andare nel dipartimento vicino a Valencia e quindi, con tutto quello che stava succedendo, abbiamo pensato di annullare il viaggio. Nel momento in cui abbiamo contattato la compagnia, ci hanno detto: no, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri in quella zona non ha messo allerta, dice che ci si può andare tranquillamente, e quindi non volevano annullare il viaggio. E poi dice: noi abbiamo detto, ma cosa andiamo giù a fare? Gli hanno detto: non c'è niente da fare, se non andate l'annullamento è a carico vostro.
Effettivamente sì, questo è il problema che tante persone poi fanno anche fatica ad accettare, in sostanza dicono: io non posso fare una vacanza, ma non per una mia vera scelta, no? O comunque le prospettive sono cambiate, però diciamo, quando io avevo pagato mi aspettavo qualcosa di diverso. Purtroppo effettivamente è così, cioè ci si assume un rischio del quale forse tante volte non ci rendiamo conto quando si prenota, soprattutto per conto proprio, un viaggio, una vacanza.
Ci ascoltiamo Madcon e poi torniamo a parlare con Ivan Campari. Stiamo parlando anche di viaggi con Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Ci ha dato qualche consiglio per le prenotazioni di eventuali vacanze, voli, per quanto riguarda il periodo estivo, ancora abbastanza lontano, però insomma sempre bene essere particolarmente prudenti. Ci ha scritto un'ascoltatrice: buongiorno Rete 1, i miei cugini allo scoppio della guerra sono rimasti bloccati a Doha per 3 settimane su una nave da crociera, sono rimasti attaccati al molo. Finita la, tra virgolette, crociera, è stato organizzato il rientro ed è poi l'agenzia che si è occupato di questo, perché ha venduto il pacchetto, ha comunque rimborsato tutti i passeggeri per tutta la crociera. Questa è serietà, aggiunge la nostra ascoltatrice, e diciamo anche noi, certo.
Assolutamente, è un caso in cui si dimostra, insomma, come a volte rivolgersi a un'agenzia può anche avere dei vantaggi importanti rispetto a essere appunto da soli. Questo è stato uno di quei casi, bene che sia andata così.
Per fortuna, quindi certo, lo sappiamo tutti, a volte arrangiarsi da solo è molto conveniente, al giorno d'oggi anche molto facile, e certo che poi quando si ha bisogno di servizi, di assistenza, le cose cominciano a cambiare. Cambiamo un po' anche il nostro argomento, perché in ogni caso, sempre più spesso, oltre ai voli, da soli prenotiamo anche gli alberghi. La truffa è sempre dietro l'angolo, voi siete molto attenti, cercate di dare consigli anche in questo ambito agli ascoltatori, perché raccogliete poi quelli che sono stati i disagi, le truffe o i tentativi di truffa ai quali di cui sono state vittime alcuni dei vostri clienti, insomma.
Sì, alcuni dei nostri soci, questa, per esempio questa truffa che volevo raccontare adesso è una alla quale in realtà abbiamo anche letto molto nei media già, ma che è forse importante insomma spiegare un attimo di cosa si tratta, perché sembra continuare a girare. Ci sono persone insomma che vengono contattate via email o via WhatsApp da parte di qualcuno che ha delle informazioni su una loro prenotazione presso un albergo e che dice di essere qualcuno dell'hotel o qualcuno di booking.com. Ed è una situazione non così semplice, perché in effetti molte persone dicono: beh, vengo contattato da qualcuno che sa dove dormirò, per quante notti, come mi chiamo, eccetera, sarà l'hotel, sarà Booking. E invece non è così, sono dei truffatori che riescono a rubare i dati personali delle prenotazioni dei clienti di alcuni alberghi o magari di un albergo specifico, e poi dopo cercano di contattare appunto via WhatsApp o via mail queste persone e di convincerle che si tratta, che loro sono l'hotel, insomma che sono un impiegato dell'hotel, per ottenere poi dei dati, dei mezzi di pagamento, ovviamente carta di credito e così via, con scuse che possono essere differenti una volta dall'altra: bisogna confermare la prenotazione, bisogna confermare i dati della carta di credito, bisogna pagare la tassa di soggiorno che non ci eravamo dimenticati di farvi pagare, o insomma può variare. E purtroppo ci sono a quanto pare diverse persone che ci cascano, e quello che insomma che trae in inganno particolarmente in questo caso è che effettivamente si viene contattati da qualcuno che è in possesso di informazioni corrette sulla propria prenotazione. Cosa possiamo dire in questo caso? Beh, generalmente sia gli hotel che Booking non contattano via mail o via WhatsApp le persone che hanno prenotato usando la piattaforma Booking, oppure le persone che hanno prenotato presso un determinato hotel, per chiedere i dati dei loro mezzi di pagamento. Questo non è un modo di procedere che non viene fatto da Booking, in ogni caso non dovrebbe neanche essere fatto da nessun hotel. E quindi se si viene contattati in questo modo già dovrebbero alzarsi le antennine, e bisognerebbe pensare che probabilmente non si tratta dell'hotel, ecco. In caso di dubbio comunque bisogna verificare l'identità del proprio interlocutore, per esempio se si è ricevuto un'email cercare di leggere bene l'indirizzo email del mittente, che non è semplicemente la dicitura che c'è scritto sopra, bisogna proprio vedere qual è l'indirizzo, no? E poi non bisogna cliccare su link di dubbia provenienza, insomma se l'email contiene un link, se il messaggino su WhatsApp contiene un link, evitare di cliccarci se non si è sicuri su insomma chi è la persona che ci sta contattando. Però ecco, in generale non dare mai seguito a richieste di dati di pagamento che arrivano da canali non ufficiali come appunto WhatsApp o via mail. Magari aggiungo anche che diciamo che fin tanto che si utilizzano piattaforme sicure come Booking o anche altri siti di hotel ben conosciuti si è più protetti. È vero che magari a volte prenotando su siti di strutture poco conosciute c'è qualche rischio in più che non siano altrettanto ben protette da un punto di vista della cybersicurezza.
È vero che è un attimo cascarci, farsi prendere in inganno, perché come dicevi giustamente non bisogna rispondere soprattutto quando poi vengono chiesti dati sensibili oppure pagamenti, la richiesta del numero di carta di credito. Però è anche vero, sarà capitato anche a qualcuno a casa, che a volte poi Booking, visto che è un portale che mette in comunicazione il cliente e il fornitore della prestazione, quindi in questo caso l'albergatore, a volte succede che l'albergo scriva magari un messaggino WhatsApp dicendo: caro cliente, abbiamo ricevuto la tua prenotazione, facci per esempio sapere a che ora intendi fare il check-in, oppure ti danno delle indicazioni sempre di più quando ci sono questi self check-in che non hanno la reception, ti dicono come entrare, il codice d'accesso nella camera e quant'altro, però non vengono fatte richieste di soldi. Invece io ho visto uno di questi messaggini WhatsApp, si dice per quello che riguarda la garanzia con la tua carta di credito per la prenotazione qualcosa è andato storto, dacci una nuova carta, così blocchiamo il montante solamente provvisoriamente, e poi chiaramente quando vieni verrà rilasciato questo montante, e ti dicono anche se entro 2 o 3 giorni non ci mandi il numero della tua carta di credito la prenotazione verrà annullata. Quindi subito una persona dice no, aiuto, adesso che ho prenotato me l'annullano, magari non trovo più, fa le cose di fretta e ci casca soprattutto perché sul messaggio c'era scritto la tua prenotazione numero e corrisponde il numero a quello fornito da Booking, corrisponde il nome dell'albergo, corrisponde la prenotazione con i giorni precisi, uno dice è sicuramente l'albergo che mi ha scritto perché tutti i dati sono quelli veri.
Sì, purtroppo questo è quello che rende efficace questa truffa, il fatto che essendo riusciti a violare i sistemi di sicurezza di un determinato hotel, i truffatori sono in possesso di tutte queste informazioni corrette e quindi questo li fa risultare molto più credibili. Hai fatto bene a sottolineare che non è forse strano per forza essere contattati dall'hotel o da Booking per delle informazioni aggiuntive, quello che è strano è quando vengono chiesti i dati di pagamento, e quello che deve far insospettire effettivamente che un hotel magari chieda, non so, qualche delucidazione in più sull'orario di arrivo può starci e non deve necessariamente preoccupare, però ecco, quando si incomincia a ricevere richieste di fornire i dati della carta di credito, di, non so, viene messo un link, poi cliccando sul link viene chiesto di inserire i dati della carta di credito, ecco che lì invece bisognerebbe fermarsi un attimo, perché gli hotel non procedono in questo modo, Booking non procede in questo modo e sono invece dei truffatori. Fra l'altro io ho notato che recentemente Booking ha iniziato veramente a fare una comunicazione molto presente su questa cosa, mandando delle email a chi riserva sulla loro piattaforma, avvisando che loro non chiederanno mai dati a nessuno, che neanche le strutture partner, quindi gli hotel lo faranno, e quindi se vengono chiesti questi dati di pagamento di non darli, perché si tratta probabilmente di un truffatore che è riuscito a violare i sistemi di sicurezza di un hotel e rubare i dati.
Insospettirsi un pochettino non è mai brutto, quindi se per caso ricevete un messaggino WhatsApp dalla struttura è sempre magari possibile chiamare direttamente alla struttura e chiedere: ma mi avete mandato voi questo messaggio? C'è un problema con la mia prenotazione? E immediatamente otterrete insomma le risposte date. Io ho provato anche a chiamare il servizio clienti di Booking per chiedere informazioni, mi hanno detto che effettivamente sono al corrente di queste problematiche e che potrebbe esserci appunto una falla nel sistema informatico, perché insomma lo sapete anche voi, gli hacker, i criminali, i cybercriminali sono sempre all'opera, a volte potrebbe anche esserci magari qualche falla all'interno dell'albergo con qualcuno che passa ai truffatori i nomi dei clienti, delle prenotazioni eccetera, quindi insomma occhi aperti.
Assolutamente sì, pensarci bene, insomma, soprattutto quando vengono chiesti i dati di pagamento. Ecco.
Diciamo per quello che riguarda questa truffa abbiamo detto, voi però avete i telefoni roventi, sentite regolarmente di altre truffe, volevamo raccontarvi quella delle fatture che arrivano da una società che si chiama Obbligo.
Sì, allora di per sé è un problema non nuovo col quale siamo confrontati da molto tempo. Ci sono queste persone alle quali viene chiesto di pagare per dei presunti abbonamenti a siti pornografici che loro avrebbero sottoscritto, solitamente via SMS, e appunto queste persone dicono: ma io non scrivo un SMS da non so quanti anni, non so neanche cosa sia questa cosa. E purtroppo è un problema appunto col quale ci scontriamo da molti anni. Ci sono queste ditte truffaldine che riescono ad ottenere in rete i contatti di certe persone, poi le tartassano per cercare di, anche attraverso un po' la vergogna, il fatto di voler fare, come dire, sparire questo problema di qualcuno che dice che abbiamo avuto una, insomma, che abbiamo sottoscritto un abbonamento su un sito pornografico e magari non si vuole che i familiari lo scoprano e così via. Quello che è un po' nuovo è che queste fatture stanno arrivando a pioggia ultimamente, cioè stanno veramente aumentando le segnalazioni che riceviamo in una maniera veramente insolita. Cioè il tema non è nuovo, però che ne arrivino così tante, il che ci fa pensare che forse la società di fatturazione e obbligo che sta mandando queste fatture stia rastrellando in rete, anche con l'utilizzo di intelligenza artificiale, informazioni, dati di contatto di un sacco di persone, e poi manda queste fatture, questi solleciti di pagamento, tant'è che ci sono appunto fatture che vengono mandate a indirizzi che non sono nemmeno più validi, dove la persona magari viveva 10 o 20 anni prima, vengono mandate ai familiari invece che alla persona direttamente interessata, insomma cose che fanno pensare che è proprio un invio un po' grossolano. Sperando che poi qualcuno paghi, insomma, queste fatture per questi abbonamenti a siti pornografici. Dietro ci sono delle società appunto truffaldine, che alcune basate in Romania, che poi si rivolgono a questa società di fatturazione per mandare i solleciti. Quello che è importante sottolineare è che noi non abbiamo ancora assistito a un solo caso in cui alla fine sia arrivato un precetto esecutivo alle persone che non hanno pagato, il che fa capire che alla base questi contratti non sono validi, il consenso non è stato dato, e quindi alla fine poi al momento del dunque non procedono veramente. Però questo non vuol dire che le persone non vengano tartassate in molti modi. Il nostro servizio di consulenza Infoconsumi può aiutare a cercare di fare in modo di essere rimossi da queste liste, di non venire più contattati. In questo caso consiglio di rivolgersi a noi, perché non è così semplice altrimenti. Il problema appunto è che la società di fatturazione obbligo non si prende la briga di verificare la validità di questi contratti e cerca di riscuotere il credito per conto di queste varie ditte più o meno truffaldine, però il problema è che alla base non c'è un contratto valido, no? E niente, questa problematica sta veramente esplodendo, ci chiediamo appunto come mai, se non sia proprio determinato anche dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per recuperare un sacco di dati personali in rete e poi contattare queste persone.
Ma questa agenzia Obbligo esiste? Di che cosa si tratta?
Questa è una società di fatturazione, quindi loro sono quelli che si occupano di riscuotere il credito, diciamo, non il contratto. Ci sono dietro poi delle altre società, quelle che offrono questi servizi di diciamo pornografici, sono altre società, appunto ce n'è una basata in Romania che gestiscono questi portali, questi siti internet dove la persona avrebbe sottoscritto il contratto, dopodiché appunto si rivolgono a Obbligo per riscuotere in un certo senso quanto dal loro punto di vista gli è dovuto, ma in realtà non è così.
Però sorge anche spontanea la domanda, ma questa agenzia di riscossione insomma prende mandati anche da queste organizzazioni truffaldine, insomma non viene fatto qualche controllo?
È proprio quello che ci chiediamo anche noi, se lo sta chiedendo anche la Fédération Romande des Consommateurs, la FRC in Svizzera Romanda, perché anche in Svizzera Romanda c'è un aumento di questi casi, anche lì è Obbligo. Ci chiediamo come sia possibile, insomma, che non vengano fatte le dovute verifiche, che venga chiesto, si cerchi di riscuotere un credito per dei contratti non validi. Sono domande alle quali purtroppo per adesso non abbiamo una risposta, però ecco, in ogni caso quello che possiamo dire è di non pagare queste fatture.
Un ascoltatore ci scrive: il mio papà anziano ha ricevuto una mail intestata direttamente dall'Interpol in cui in un lungo messaggio gli si diceva: lei ha guardato materiale pornografico, per cui a partire da questo momento verrà aperta un'inchiesta, e chiedevano insomma tante informazioni, paventavano delle ritorsioni importanti, e dice mio papà si è subito spaventato, siccome io sono abbastanza esperto, poi controllando l'indirizzo di partenza in un attimo abbiamo visto che si trattava di qualcosa di farlocco, l'abbiamo potuto tranquillizzare, abbiamo buttato via tutto e non ci sono state conseguenze. Però anche lì venivano richiamati dei link da cliccare, dare informazioni sensibili eccetera, e dice: non vi dico che spavento all'inizio il mio povero papà.
Effettivamente ci sono anche queste mail e telefonate della Interpol, che ovviamente non sono veramente della Interpol, ma sono fatte da dei truffatori, che giocano anche lì su questo tema della pornografia, che appunto mette sempre un po' in soggezione le persone. In questo caso si tratta appunto di dare questa, l'idea che sia stato commesso un qualche tipo di crimine. Non abbiamo, diciamo, recentemente avuto molti casi di questo tipo, però siamo a conoscenza, per esempio, anche di queste telefonate che arrivano con un disco che viene inserito, che sembra di una voce in inglese che sembra essere qualcuno dell'Interpol, che insomma dice appunto che verrà aperta un'inchiesta e così via. Ovviamente le persone si spaventano sentendo queste telefonate. E si tratta appunto di truffe.
Ecco, qualcuno ci scrive a proposito di queste telefonate: a me è successo due volte. Una volta il numero era sconosciuto, una volta però è arrivata da un numero di Natel svizzero, il che ci ha fatto preoccupare. Abbiamo comunque provato a richiamare questo numero e poi ti dicono questo numero non è valevole, eccetera. Però chiede appunto l'ascoltatore com'è possibile che alla fine in alcuni casi il numero sia visibile ma poi non rintracciabile.
Penso che quello che potrebbe essere successo in questi casi è che il numero mostrato in realtà è un numero fasullo. Infatti è possibile far apparire insomma dare l'impressione di chiamare utilizzando un numero che in realtà non è quello dal quale si sta veramente chiamando. Si chiama spoofing questa tecnica, e effettivamente se si vede o si legge un numero da una chiamata persa o da una chiamata che si è ricevuto, non bisogna dare per scontato che sia effettivamente un numero, il numero vero. Ecco, potrebbe essere un numero falso che è stato inserito per dare l'impressione di essere il numero dal quale proviene la telefonata.
Ci ascoltiamo Gianna Nannini, meravigliosa creatura, e poi parliamo di un'altra truffa che viene fatta su tutti.ch. Nostro ospite alla consulenza oggi Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'AXI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Lo ricordiamo, Ivan, il vostro bollettino si chiama La Borsa della Spesa. Voi spesso pubblicate tante informazioni, chiaramente testimonianze raccolte dai consumatori, e date anche tanti consigli su come muoversi. Nostro ascoltatore ci ha mandato proprio lo screenshot che ha fatto di una telefonata che ha ricevuto, una di queste dove si parla di polizia, di persecuzione, insomma, della persona per reati. Lui ci fa vedere che l'ha bloccata e dice sempre: ecco, questa telefonata io la blocco, non rispondo ora, e ci dice lo screenshot che ho fatto è di sabato scorso. E chiaramente tante volte le persone ci cascano perché, come dicevamo, ci sono dei numeri anche svizzeri, non necessariamente di cellulari, quello che ci ha mandato il nostro ascoltatore. Sembrerebbe l'ipotesi un numero fisso. In realtà poi quando si richiama questi numeri non esistono, non risponde nessuno. Un'ascoltatrice ci dice: ecco, ma quando si ricevono per esempio telefonate anonime col numero nascosto, a me capita persino di riceverle di notte, c'è la possibilità di chiedere alle compagnie telefoniche di identificare questi numeri?
Ci si può magari rivolgere alle compagnie telefoniche, ma si può anche rivolgersi magari addirittura alla polizia nel caso di adesso non so di cosa si tratta in questo caso, ma di telefonate anche di notte, magari in un qualche modo minacciose, insomma ci si può anche rivolgere alla polizia. Però certo, gli operatori telefonici, bisogna dire, negli ultimi anni hanno fatto molti passi per cercare di affrontare questo problema. Hanno messo i filtri per le chiamate indesiderate, che hanno ridotto la mole di queste chiamate. Insomma, un po' di anni fa era peggio. E poi hanno dato varie possibilità in più per bloccare i numeri, accedendo al proprio account, per esempio Swisscom, Sunrise e così via, si possono attivare delle impostazioni per cercare di ridurre ulteriormente questo tipo di disturbi. Però in ogni caso anche contattare direttamente il proprio operatore telefonico è sempre un'ottima idea, perché possono dare anche molti suggerimenti utili. Magari c'è un modo in più per difendersi, solo che non si sa come fare.
La vostra raccomandazione è comunque quella di segnalare questi numeri, perché anche senza imbrogli, ma quando c'è il periodo del cambio delle casse malati, sappiamo che tutti siamo stati bombardati da telefonate con proposte eccetera, ecco, arrivano molto meno queste telefonate da quando, su anche vostro consiglio, vengono regolarmente segnalati i numeri e in qualche modo vengono bloccati.
Sì, ci sono vari fattori che hanno contribuito a questo. Uno è appunto l'introduzione dei filtri contro le chiamate indesiderate, iniziato su Swisscom già molti anni fa, poi anche le altre compagnie telefoniche hanno seguito, quindi quello sicuramente aiuta. Le chiamate a freddo non sono neanche più legali adesso. Ricordiamo che un intermediario assicurativo, un assicuratore, non può contattare, diciamo, a casaccio persone cercando di proporre un prodotto assicurativo. Ci sono delle regole specifiche: si può contattare una persona se è stata cliente dell'assicurazione, se è stata assicurata presso l'assicurazione negli ultimi 3 anni, ma non si può, ecco, contattare chiunque a caso.
Un'ascoltatrice ci dice, a proposito di chi cerca di fare pressione dicendo che appunto si erano guardati i siti pornografici e viene richiesto del denaro per non divulgare questa informazione, ci dice l'ascoltatrice: buongiorno, vorrei far sapere che questa tecnica dei siti pornografici era già in uso 40 anni fa nella regione di Losanna. Guardavano gli annunci funebri e mandavano e richiedevano una piccola somma ai familiari, e poi i quali, un po' per lonta, un po' per vergogna, insomma, pagavano in silenzio perché tutto non uscisse, e poi per fortuna sono stati smascherati. Quindi è la dimostrazione che raccolgono informazioni o scelgono le vittime davvero con i sistemi più improbabili certe volte.
Sì, quindi oggi si pensa molto alla tecnologia che permette di trovare i dati di contatto, ma come ci insegna questo caso, insomma, ci sono purtroppo mille modi per ingegnarsi per ottenere i dati personali delle persone, contattarle, tartassarle, se è questo quello che si vuole fare, purtroppo.
Ecco, un ascoltatore ci sollecita dicendo: e quindi questa truffa di tutti.ch, io ho avuto un problema, puntini puntini, insomma, vogliamo spiegare.
Ecco, tutti.ch, sì, ci sono state, diciamo, varie varianti che abbiamo visto di questa truffa, però sostanzialmente si tratta di convincere un utente di tutti.ch a scansionare un QR code dicendogli che in questo modo riceverà un rimborso, che in questo modo riceverà appunto un rimborso per le spese di spedizione o quello che capita è che si viene portati a un sito dove poi viene chiesto di inserire i propri dati personali e poi ovviamente siamo alle solite, vengono rubati dei soldi, i propri dati di pagamento. A volte si arriva su un sito che simula un sito di Twint, cioè sembra di avere a che fare con Twint o con la posta, però sono dei siti costruiti ad hoc dai truffatori dove poi si inserisce, compilando un formulario, un modulo online, i propri dati e poi questi dati vengono utilizzati per prelevare denaro. E quindi, ecco, la raccomandazione in questo caso è: generalmente i codici QR non è che servono per ricevere soldi, semmai servono per pagare, insomma, con le fatture e così via, oppure servono per sono come un link, insomma, portano su un sito internet che poi però magari appunto bisogna guardare che sito internet è, perché potrebbe essere un sito di truffatori. Quindi evitare, ecco, quando qualcuno per esempio su tutti.ch chiede di scansionare questi codici QR per questo o quel motivo, evitare di farlo.
Qualcuno ci segnala anche il problema su punti.ch, dove spesso poi, quando si vuole vendere della merce, si viene contattati da persone che dicono: io non posso venire personalmente, manderò un corriere, e da lì si innesca tutta una vicenda dove poi vengono chiesti anticipatamente i soldi del corriere, che verranno poi ridati al momento del pagamento. Insomma, sempre diffidare quando le cose si complicano e vengono fatte richieste strane.
Sì, diciamo che quando, in particolare sul tema del pagamento, dei dati di pagamento, dei dati della carta di credito, arrivano richieste particolari, il tutto non si svolge nei soliti canali in cui dovrebbe svolgersi su un determinato sito, subito questo dovrebbe fare insospettire, perché insomma quando incominciano ad esserci di mezzo i dati di pagamento bisogna subito immaginarsi che si tratti probabilmente di un qualche truffatore che sta cercando di ottenere i nostri dati di pagamento per poi rubarci dei soldi.
Ecco, qualcuno ci scrive anche del solito problema già noto, ne abbiamo parlato diverse volte, dei pacchi. Quando si sta aspettando un pacco si riceve, ossia nelle varie forme, no? O la mail o l'SMS o un messaggino WhatsApp della compagnia che dovrebbe consegnare questo pacco, dicendo a volte magari non è stato affrancato in maniera dovuta, mancano dei soldi, quindi bisognerebbe dare la differenza, altrimenti il pacco non viene consegnato. Un'altra versione è quella che è stato bloccato in dogana e ci serve una cifra per lo sdoganamento e quindi chiedono dati sensibili o pagamenti.
Sì, penso che molti, quasi tutti coloro che ci stanno ascoltando avranno già ricevuto queste email, magari per fortuna finiscono anche nella posta indesiderata e non le si vedono, di il pacco che deve arrivare, insomma, che arrivano dalla posta, dalle dogane, ovviamente non arrivano veramente dalla posta, dalle dogane o da un corriere. Quando si guarda poi qual è l'indirizzo email del mittente, si vedono appunto indirizzi improbabili che chiaramente non corrispondono agli enti o alle aziende che dovrebbero essere secondo il testo della mail. E ecco, in questi casi appunto, in caso di dubbio, guardare l'indirizzo email del mittente, perché si riesce a capire, leggerlo bene, ecco, e si riesce a capire se è effettivamente un indirizzo, non so, per esempio delle dogane o della posta o di un corriere, o se invece non è così.
Ecco, qualcuno ci dice: è da tanto che se ne parla, eppure riescono ancora a volte a farla franca e trovano sempre chi ci casca.
Purtroppo è così, del resto tante volte queste truffe, anche molto improbabili, puntano proprio sui grandi numeri, cioè l'idea è sulla massa qualcuno che ci casca ci sarà, e alla fine mandando a tappeto queste comunicazioni non hanno bisogno di tante persone che ci caschino, purtroppo, per ottenere comunque insomma un guadagno.
Esiste anche il problema, avete saputo, dei pacchi non richiesti?
Sì, quello capita sempre, purtroppo ci arrivano queste segnalazioni di persone che non sanno neanche bene cosa fare, gli vengono recapitati dei pacchi che non avevano ordinato. Ovviamente non bisogna pagare cose che non si avevano ordinato, e è possibile anche sporgere denuncia in questi casi, ovviamente. Spesso si tratta di persone anziane, fra l'altro, che ricevono questi pacchi, che poi dopo sono anche in dubbio, non sono sicure se magari in realtà l'avevano ordinato, se magari l'aveva ordinato il figlio o la figlia, e purtroppo si giocano molto su questo, sperando che qualcuno alla fine paghi.
Ma che tipo di organizzazione, di compagnie, con quali nomi spediscono i pacchi?
Questo adesso non lo so, dovrei chiedere, appunto, perché penso che sono anche nomi che cambiano un po' nel corso del tempo, è anche sempre difficile aggiornarsi. Abbiamo per esempio aziende o presunte tali che poi falliscono, spariscono, poi ne spunta un'altra con un nome diverso, però in realtà sono sempre loro.
Al contrario, ci sono questi siti farlocchi che hanno dei portali molto simili a quelli di aziende conosciute, pubblicizzano tanta merce, soprattutto abbigliamento, puoi effettivamente prendere la merce e metterla nel carrello, vengono aggiunte le spese di spedizione, sembra tutto ok, e poi in realtà, una volta fatto il pagamento, non si riceverà mai nulla, e quando si prova a rientrare è sparito completamente l'azienda.
Sì, quindi siti truffa di e-commerce, c'è anche questo, sì, è un tema sempre presente, oppure siti di dropshipping che magari non è che è proprio una totale truffa, nel senso che magari il sito esiste, i prodotti vengono anche mandati, però vengono mandati dei prodotti diversi da quello, da quanto promesso, di qualità molto più scadente. Si pensava di ordinare dalla Svizzera, invece si riceve un prodotto dalla Cina, poi magari ci sono anche delle spese di sdoganamento impreviste, importanti. Insomma, quando si fanno acquisti da siti dai quali non si aveva mai fatto un acquisto prima, che non si conoscono, meglio essere prudenti, se possibile informarsi, beh, prima di tutto informarsi bene, guardare se ci sono i dati di contatto, se si sembra che si tratta di un'azienda seria, magari comunque in un primo momento fare una piccola ordinazione, vedere se tutto va bene, magari utilizzare una carta prepagata, non mettere subito i dati della propria carta di credito, insomma cercare di essere prudenti quando si acquista da siti non conosciuti.
Grazie mille Ivan Campari per tutti questi importanti consigli. Torneremo a parlare di vacanze tra non molto, proprio perché è un periodo in cui tutti stanno cercando di fare le loro riservazioni. Io vi auguro buon pomeriggio e ci ritroviamo domani.